Ciao, questo è Figli, no grazie. Io sono Romina Puma.
E io sono Luca Cupani. Questo podcast parla della scelta di non avere figli.
In ogni puntata esploreremo i pro e i contro del non avere figli.
E vogliamo sentire anche la vostra opinione.
Se sei come noi e non vuoi avere figli,
non sentirti in colpa, questo è il podcast per te.
Se invece hai figli,
ascoltandoci scoprirai cosa ti stai perdendo. Benvenuti a un nuovo episodio di Figli No Grazie. Sono qui con la mia co-host, co-conduttrice, Romina Puma, benvenuta.
Ciao, grazie. Ciao Luca, come va?
Bene, bene, sempre, sempre felici, sempre contenti.
Ovviamente, te sempre felice, io sempre quella un po'...
Ci dobbiamo bilanciare.
Vabbè, ma io ho la menopausa in corso, quindi...
Io quella ancora cioè, no.
Quindi le donne in ascolto sanno di cosa, almeno quelle che sono in menopausa come me, sanno
quindi sapete cosa vuol dire.
Sì.
Però ecco, invece sono felice perché abbiamo un ospite che anche lui non è in menopausa.
No.
E è un comico, è un amico, viene dall'Italia ma vive anche lui a Londra da tantissimi anni.
Ma a differenza di noi due lui non è british.
No, è più patriottico, non ha preso ancora il secondo passaporto.
Chi lo sa? Lo scopriremo, lo introduciamo?
Sì, diamo il benvenuto ad Alex Martini.
E benvenuti nel nuovo podcast. Cittadinanza no grazie. Ciao, sono Alex Martini, sono italiano e sono un comico. Romina Puma mi ha fatto diventare comico, quindi se non vi sono simpatico è colpa sua. Insieme con Romina Puma abbiamo scoperto Luca Cupani, il nostro figliaccio, e ora il figliaccio è diventato meglio del padre, quindi lo odio alla morte.
Benissimo.
Ecco. Bene, da questo potrete dedurre che questa puntata sarà bella aggressiva.
È sanguigno.
Io penso che sono il fan numero uno di Luca Cupani, almeno in Inghilterra, almeno.
E io approvo, infatti questo è sanguigno perché essendo toscano avete un po' nel sangue.
Io mi ricordo battute di Luca che lui non si ricorda, quindi...
Questo è vero, e chi però spero non verranno nominati, vedremo, prima vorrei sapere perché chissà cosa ho detto, però è qui perché appunto anche Alex non è un papà, quindi noi diciamo sempre, noi non abbiamo niente contro i bambini, ma preferiamo non averli. E Alex, che posizione ha su questo?
Parla per te, io tanto contro i bambini e non tanto per quello che sono, ma per quello che rappresentano. E dicono tutti, ma i figli sono il futuro. Ma anch'io posso essere il futuro, quindi il futuro è come lo fai te. Il futuro di oggi è domani, ma non domani nel 2150, domani... 27 gennaio questo episodio andrà fuori, capito? Quindi è domani il giorno. I quarantenni possono esattamente fare parte del futuro, non è che devono essere i figli, i bambini sono il futuro. No, i bambini sono essenzialmente una, in inglese diciamo nuisance, uno scassamento.
Un fastidio. Mi dissocio dalla definizione di fastidio, però fra l'altro la nostra generazione non solo può avere un futuro, può anche negare un futuro alle nuove generazioni grazie al riscaldamento globale e a tutto il resto, siamo anzi, per cui in effetti non aspettate 150 anni perché il mondo potrebbe non essere più lì. Ma dimmi un po', posso chiedere perché questa... noto una leggera avversione per i bambini.
Ok, l'ho fatta un po' comica, in realtà quando mi vedi fuori giocare con i bambini degli altri sono super felicissimo di giocare con loro perché so che alla fine del gioco i bambini tornano
nelle loro
via
case,
da me.
Casa loro.
Capito? La cosa più bella, tipo stessa cosa il cane, cani no grazie, altro podcast tra poco.
Ma
i gatti sono indipendenti, invece i cani li devi andare a portare a pisciare due volte al giorno, quindi... che sì, certo, ti danno più amore e ti danno più carezze, il gatto se può mangiarti ti mangia, non c'è, cioè se al gatto smetti di dare da mangiare e tu muori, il gatto si nutrirà della tua carcassa, sappilo. Capito?
In effetti non ho visto stato come per acico di gatti, ho visto più, cioè i cani si rimangono ad aspettare il padrone per 20 anni. E quindi giustamente dici, come i cani, carino, al parco lo vedi, dai, lanci la palla, giochi un po' col cane, poi tu te ne vai a casa e lui va a casa sua, dove poi chiederà al padrone di portarlo
fuori. Ogni volta
fuori
che vedo bambini faccio le faccette, faccio brrrr.
Ah, ecco, vedi, benissimo.
E ridono, o ridono o piangono, indifferenti mai.
Bravo, l'importante è lasciare un'impressione.
C'ho questa polarizzazione del neonato, capito? Specialmente mi piace giocare con quelli che ancora non parlano, perché non possono darti una review straight away, capito? Sotto i 3 anni sono il primo che appena vedo i bambini piccoli che...
Vedi, bello.
Ma poi te ne torni da tuo papà.
Poi se anche dovesse piangere, dice al genitore...
È colpa tua!
Oppure piange di gioia, sai com'è?
Non vuoi far piangere il bambino, fallo crescere nella culla d'oro. D'oro che è a casa tua.
Perfetto.
Ma tu, nel senso, noi come abbiamo fatto nelle prime puntate, così ci siamo un po' analizzati, no? Per capire perché abbiamo raggiunto questa decisione di non volere figli. Tu ti sei analizzato, tu hai capito perché hai questa avversione, perché non li vuoi?
Ma guardate, io ci avrei 72 risposte a questa domanda. Ve ne do più di una oggi. Innanzitutto odio il concetto di far figli per fare figli. Ho sempre odiato mia madre per questo. Ogni volta che
salutiamo, se ci ascolta,
ciao madre. In italiano è altamente possibile che ascolti, perché glielo mando, quindi ogni volta che litighiamo con mia madre viene fuori, ma io volevo solo il bambino, eccolo il bambino, eccolo qua il bambino. Cioè il bambino cresce, capito? E poi agisce con agenzia propria, capito?
E quindi
questo,
dici che tua madre è uno di quei genitori che si è pentito di aver fatto figli?
No, si è pentito di aver fatto me,
te in particolare,
perché ha fatto un secondo figlio che gli è riuscito fisicamente molto molto meglio di me. Però secondo me non è che ha trattato benissimo mia sorella,
che salutiamo anche lei, sì, sta ascoltando,
perché c'è cose che ora io e mia moglie ne ridiamo così, però tipo mia sorella al momento ha 33 anni e mezzo e circa 5 anni fa lei voleva andare a vedere un concerto a Genova. E mia madre fa: ma no, che non ce la mando a Genova, ha solo 28 anni.
Ha
solo 28 anni.
Poi, tu ti rivedi in questo?
Io un po'
ma
sì.
Poi Ale, me la stuprano.
Ok, ma questo io non mia madre,
perché
non aveva questa paura.
Sai,
me.
Ci sono tutti questi immigrati a Genova.
Dico, ok.
Ora, madre, se vuoi mettere a terra il fascio e ne parliamo.
Salutiamo sempre la mamma, ma con qualche moderata critica sulle sue idee, forse un po', magari, ecco, un po' qualche pregiudizio, ma chi non ce l'ha, però ci dissociamo.
Altro caso che non so che è fuori dai bambini, ma solo per noi mi fa ridere bene. Quando ci siamo sposati con mia moglie è protestante, non solo è protestante, in italiano c'è una grande identità battista.
Sì.
Non so se sai, ci sono un botto di chiese battiste in italiano che abbiamo visitato. Lei è una battista. Che è una cosa figa, sono tipo cellule indipendenti, non ci sono vescovi, non c'è una struttura orizzontale non verticale, e io li chiamo bonariamente l'Isis della cristianità,
che speriamo non ci ascolti l'Isis, e comunque l'Isis della cristianità,
però nel senso bonario,
senza lotta armata,
perché all'interno dei battisti ci sono quelli un po' più liberali
e quelli un po' più rigidi,
viva l'LGBT, e quelli un po' più gli uomini devono stare a sedere a destra e le donne devono stare a sedere a sinistra.
Però quindi un ampio ventaglio di opportunità,
veramente ampio,
catalogo amplissimo,
abbastanza. E quindi quando ci siamo sposati mia madre ha chiesto, poi, ma poi vi farete il matrimonio anche nella chiesa quella vera, vero?
Oh, che bella professione di fede cattolica.
L'ho tradotto a mia moglie, Tra l'altro tra mia moglie che ovviamente si è scompisciata dalle risate. Ma dai, dovete andare a farlo che... anche nella chiesa dove Gesù c'è veramente.
Perché... da cattolico mi vedo già come quei cardinali che direbbero che bella professione di fede così genuina, discriminando le altre chiese. Va bene.
Sì, mia madre faceva concorrenza a Ratzinger, diciamo così.
È un po' così, però...
E quindi, insomma, questa esperienza che hai avuto
il mio
con tua madre...
odio... di più che altro di come lei ha officiato la gestione della genitorialità.
Okay.
Mio padre, un altro spettacolare, numero uno, ha detto 72 parole in vita sua da quando sono vivo io, e 70 ne ha dette negli ultimi 2 anni, quando anch'io sono diventato maggiorenne. Per lui, magari lui è come me, odia i bambini, sotto i 30 anni non ci parla. E quindi io fino a 25 anni, la voce di mio padre, non ero neanche sicuro quella che fosse.
Ah, ok. Quindi...
non era un eremita, ma... molto silente come atteggiamento.
Okay.
E quindi ho detto, se queste sono le premesse,
sì, dici, se devo fare o la comparsa tipo genitore che quasi
perché
non c'è.
Io non so se mai, spingiamo l'acceleratore su questo, voglio sapere se avete mai sentito voi, avete mai notato che di solito persone che sono nati con un genitore un po' così, che magari... non sono, diciamo,
il
beacon della genitorialità, mm-hmm. Di solito io vedo che queste sono ancora più propense a fare bambini, nel senso, sì, mio padre è stato una testa di minchia,
e
ma
io
te lo faccio vedere io com'è il mio DNA, è favoloso, capito? E io sono un padre amazing, e io parlerò con mio figlio tutti i giorni.
E a volte c'è... cioè,
l'avete visto questo
sì, distacco? A volte c'è chi dice appunto, io non ho avuto una famiglia... felice per varie ragioni, adesso mio figlio avrà tutto, e quindi dopo si intestardiscono nel far vedere alla famiglia di partenza che loro sì che è così.
Secondo me è un po' un'arma a doppio taglio in un certo senso, perché quello che ti succede da bambino, l'esperienza che hai di come l'hai vissuta con i genitori, ti può portare o da un lato a dire no, guarda, lascia stare, non ne voglio, non voglio andare incontro a tutto quello che mi è successo a me, o dall'altro lato capitano proprio appunto quei casi così che dicono no, io voglio dei figli e voglio dargli una vita migliore, no? Come si dice? Una childhood?
Un'infanzia.
Un'infanzia migliore.
Sì, perché come sapete Romina è qua a quasi quanto me, io da 2008, Romina dal...
2010.
È dal 2010, quindi noi parliamo il contrario dell'inglese macaronico, parliamo italiano fish and chips, non so se lo sapete.
Sì,
lo chiamiamo così. Ogni tanto ci perdiamo dei verbi, prendiamo la radice dell'infinito inglese e ci attacchiamo il gerundio italiano, tipo ciangiando, cose così. Capito?
Sì, ci viene, ma non è che non lo so per essere snob, lo so che ci manca in quel momento la parola italiana.
Esatto.
Abbiamo avuto... l'italiano è diventato un Emmental, e nei buchi ci mettiamo il cheddar.
Ed è forte quando lo faccio con mio padre.
La
che
più
lui
bella metafora, a questo momento sto stringendo la mano al Cupani, perché una delle poesie che gli ruberò, questa la ruberò.
E quindi, no, sono d'accordo, io per esempio, io non voglio figli, anche perché in realtà l'impressione che ho avuto io crescendo era che i figli fossero anche una gran fatica, e che secondo me i miei genitori si divertissero molto poco a fare i genitori, bravi, senso del dovere, però poi a un certo punto devi anche fare quello che ti rende felice, secondo me, non è? No?
Però dopo tutte le cattiverie, io devo dire che i miei mi hanno cresciuto in maniera impeccabile dal punto di vista sociale, nel senso che non mi hanno mai fatto mancare niente, mi avrebbero dovuto picchiare molto di più di quanto hanno fatto, non hanno fatto abbastanza, per un motivo solo, non ve l'ho detto, io ho una malattia genetica che praticamente ho qualcosa in uno dei cromosomi, mi pare il numero 7, ora me ne sono scordato, le sapevo tutte a memoria quando ho studiato biotecnologie, ma poi ne sono passate. C'ho una cosa in testa che praticamente si chiama trigonocefalia, la mia testa è nata a forma di triangolo, ma non triangolo verso l'alto, triangolo verso l'avanti. E quindi cosa hanno fatto? Quando ho avuto tipo 8 mesi, mi hanno piallato la testa, quella testa che mi vedete qua, se vedete anche le pubblicità del podcast, c'ho la fronte molto piatta, che tanti bambini mi hanno preso in giro per questo. Però a fronte molto piatto perché è stata tipo piallata con una pialla per essere umani. E, insomma, io ero sempre stato molto protetto, fino a 5 anni ho portato in giro un casco di quelli mezzo casco, non integrale. Tipo, non so se avete visto il portiere del Chelsea di una decina di anni fa,
Peter
Cech, lui aveva il caschettino figo così, no? Io avevo proprio un casco da motociclista, perché era il 1985, non il 2005. Questi lucky bastardi giovani di
dovevi
oggi.
Dovevi indossarlo solo fuori o anche in casa? Solo fuori?
Anche in casa.
Anche in casa, ok. Anche in casa. Ah, perché in casa nessuno ti vede, c'è da dire questo, e fuori sembra solo che non si aveva parcheggiato la moto.
Esatto. Che non avevo parcheggiato il triciclo.
Il triciclo, sì. Vabbè, oh, però per dire, sto pensando alle cose, perché guarda, per un bambino essere un po' diverso dagli altri, anche solo nell'accessorio, e l'occhiale con la ventosa che ti chiude un occhio perché sei strabico, quello che è.
Poi
sono,
sai,
cose che ti
avevo
ti
il casco figo, me lo ricordo, era giallo.
Apro e chiudo parentesi, io sto morendo.
Da ridere, da ridere.
Io e Luca Cupani la facciamo... ci impegniamo al massimo a tenere un'espressione deadpan, come diciamo in inglese, perché noi sappiamo che Romina se la ride di brutto, se la gode proprio. Romina non solo è la capitana e la bussolina del podcast, ma anche il primo audience.
In questo momento ha un colorito cardinalizio.
Sì, è abbastanza rosso, porpora.
Pronta per il conclave.
Non sai dove hai parcheggiato il triciclo? Ma come ti vengono, Luca?
Anni...
Guarda, io non lo so.
5 anni così, quindi cavolo. Quindi immagino i bambini.
Quindi
non 5
anni così. Poi, tutti i bambini, of course, nella mia zona, tutti i bambini 6 anni a fare calcio. Io a fare calcio, no?
No, certo, ma parlare sarebbe. Sì.
Magari, chi lo sa, anch'io avrei potuto essere. Atletico.
Totti.
Atletico, no? Ma non Totti per la ricchezza che... Ma,
vabbè, è un
i miei amici sono tutti skinny e hanno fatto calcio, e quando fai calcio fai gli allenamenti 3 volte a settimana,
sì, sì,
e ti prendi un metabolismo. Io invece no. Ma mia madre, mangia la pasta. E poi mi faceva, mangia verdura. Ma io la verdura non mi piace. Ah, non ti piace, va bene, mangia più pasta. E quindi sono diventato addicted to pasta.
Ok.
E quindi sono...
Ma questa malattia è come la mia, che la puoi trasferire ai tuoi figli?
Sembra di sì, sembra di sì, e quindi mi hanno detto sin da quando ero bambino, mia madre ha sempre detto, da grande quando farai figli dovrai fare l'inseminazione artificiale. Io dico, ma da grande quando ucciderò figli, volevi dire, madre?
Ci dissociamo ovviamente dall'infanticidio, perché questo è un podcast.
Secondo me in questo podcast non sono stati uccisi abbastanza bambini mentalmente, ecco. Almeno un'idea, è bello uccidere i bambini con le parole, capito? Se poi non lo fai con i fatti, come si dice... com'è quella parola?
Direi liberatore catartico. Ma mi dissocio, sì, però ok, può essere. Non ho mai ucciso, credo, mentalmente nessuno.
Facevo una battuta sul palco, che poi vi racconterò anche un'altra persona. Quando dicevo che io personalmente non piacciono molto i bambini, dicevo, io sono al contrario di un pedofilo, sono un pedofobo.
Questa è bella. In effetti, perché poi hai cominciato anche di paura del bambino. Però facendo lo psicologo da 2 soldi, effettivamente se hai un'infanzia che per ragioni diverse è un po' diversa da quella della maggioranza dei bambini che hai intorno, conoscendo i bambini che sanno essere particolarmente cattivi con la scusa che sono bambini, sì, e dicono tutto, in realtà dovrebbe dire anche meno, non è così poi strano che se non associ all'infanzia un periodo particolarmente felice, non hai voglia di riprodurla o di diventare il genitore di qualcuno e dargli un'infanzia.
E se in aggiunta è anche... come nel mio caso, una malattia
che
la puoi trasferire ai figli, dici, ma guarda, quasi quasi io me ne sto qua, guardo da lontano.
Ti do un'altra chicca rispetto a quella battuta del pedofobo, che è uno stupidissimo gioco di parole, l'avranno fatta anche prima di me, sono sicuro al 100%. Un artista italiano che io stimo moltissimo, chiamato Francesco De Carlo, è stato un paio d'anni qua a Londra e una sera è venuto a fare un open mic in inglese e ha scritto una battuta simile, soltanto che lui ha scritto sbagliato e invece che pedofobo ha scritto pedogino. E quindi io ho detto... Quando ha detto sul palco pedogeno mi sono messo a ridere per due motivi. Numero uno, perché mi piaceva anche lui l'idea, questa idea che odiava i bambini.
Sì.
Il modo che pensavo, sei così naive, sei così ciccio bello. Lui, Francesco De Carlo, non so se lo conoscete, molto ciccio bello. Lo amiamo, applauso. Ciccio Bello nel senso che ti va di prendere.
Che lo conoscano non ho dubbi,
perché è pure skinny, è pure figo, lascia stare, è 1,90, lascia stare.
Okay. Sì,
altezza mezza bellezza. Però questo fatto che siamo venuti con una battuta praticamente simile, e poi gli ho detto la sto già facendo da 7 anni, back off, tornate in Italia a fare televisione, capito?
Ma allora, gli ascoltatori non lo sanno, ma l'hai citato prima, sei sposato adesso.
Sì, sono sposato con la mia beautiful Louise, che non solo è una donna, ma è una ministra di chiesa, che è una cosa veramente un po'...
Beh, e lì la domanda mi sorge spontanea.
Che è successo?
Quando hai approcciato l'argomento che non vuoi figli?
Te lo dico subito, l'abbiamo approcciato al secondo appuntamento, perché primo appuntamento siamo usciti insieme, bocconcino, poi l'ho accompagnata a casa, bacino nella guancia, super casto, niente a che vedere con i primi appuntamenti de Puma Cuguaro qui, che faceva certi salti mortali che ve lo racconterò poi in futuro.
Romina è una che coglie l'attimo.
Romina, se fosse nata 10 anni dopo, sarebbe diventata trans maschio. C'ha questo atteggiamento maschiale nei confronti.
Ah, un po'.
Perché la donna, capito, dice: ah, ma magari. Ma magari no, se quando Romina si sveglia e dice stasera io, stasera lei.
Eh beh, Romina non ha tempo da perdere, si deve aspettare,
esatto,
che l'uomo si faccia prima mossa.
Genuina, veramente. Una
io avevo istituito l'occhio da cavalla golosa. io andavo nel locale e attivavo l'occhio da cavalla golosa con radar. E
selezionavi
e attaccavo.
Vai, quindi invece tutto diverso da... Tu non hai attivato l'occhio da cavallo goloso.
Non
con
solo,
lui.
Io di solito ero molto... giocavo sui grandi numeri, ecco, buttiamola così. Però invece questa storia mi sono sentito veramente innamorato subito dopo il primo appuntamento, e lei al secondo appuntamento mi ha detto: guarda, io sono un ministro di chiesa, ho 35 anni, non ho tempo da perdere, io per avere una relazione anche fisica con la persona, io non posso andare a giocherellare a destra e manca per il lavoro che faccio, ce l'ho scritto nel contratto di lavoro che devo aspettare il matrimonio per fare questo, per fare giochi fisici.
Ah!
Quindi della praticamente...
Ovvio, solo da sposare.
Esatto, okay. Quindi se mi vuoi dare i bacini sulle guance, bene, però fino a che non ci si sposa.
Ciuppa.
E a me mi ha preso un mezzo colpo, perché dico, ouch, ero preparato a un challenge, ma questo è un challenge grande. E la prima cosa che mi è venuta in mente di dire è, dico, ok, sarei tecnicamente anche contro il matrimonio, ma sono pronto ad aprire la testa.
Se
ad
questa
aprire,
è l'unica strada.
Se questa
per...
è l'unica strada, sei un grande challenge e vorrei avere questa sfida. Però l'unica cosa io non voglio figli senza se e senza ma. Lei mi ha guardato in faccia e dice... ma io amo i figli degli altri, stretta di mano.
Bello,
stretta di mano, che è successa prima del primo bacio. Dopo questa ci siamo rilassati, siamo andati in un altro locale, un whisky insieme, primo bacio. Questo è successo.
Bello, vedi questi sacerdoti moderni di chiese non come quella, virgolette, vera, chiusa virgoletta, citavo la mamma di Alex. Tra l'altro nel... No, ho letto storie a volte invece di preti della mia chiesa cattolica che non hanno questa rigida... Cioè, anche loro non potendo sposarsi, no, non possono neanche aspettare il matrimonio per fare cose, quindi le fanno spesso prima. E senza dire, ma questo è un altro capitolo che non affrontiamo.
Sacerdoti, no, grazie.
No, perché dai, invece no, io sono cattolico, sono apertissimo e quindi però sì.
Ma sai che io ho sentito dire in questi giorni che Pope Francis sta aprendo all'idea, magari in un futuro che sicuramente sarà remoto, dell'apertura
a far sposare i preti
e a perhaps anche alle donne a,
le suore.
A, ah, che bello.
A far celebrare la comunione. È l'unico, non so se lo sai, veloce chicca cattolica che hanno cioè in lingua italiana, che è in Brasile, paese di alta confessione cristiana,
ma anche molto mescolanza,
ma
con
anche
altre
molto
religioni,
cattolica,
sì.
Dove nel nord del Brasile, vicino all'Amazon,
sì.
Dove i preti scarseggiavano, lì il prete cattolico dice: ma io voglio avere figli, e lì e solo lì i preti cattolici hanno l'opzione per sposarsi.
Ah.
Non so se lo sapevi, è già successo.
Vedi, come un benefit aziendale che ti danno se vai nella succursale molto lontana.
Perché
guarda,
se non fai quello...
Non c'è più una parrocchia.
No, non c'è più una parrocchia.
Guarda, ti vado in guarda, se lei vuole un figlio, la mando in Amazzonia, lì c'è questa particolare condizione, fra i benefit può anche fare figli.
Non è male.
Però se no, in altri paesi dove li fanno già gli altri, lei
però
sta a guardare e basta.
Però poi ti morde un ragno e muori tra due giorni.
Cioè. E adesso è voluto la bicicletta. Dire, cioè, adesso non è che ti facciamo fare i figli così a Roma, che si sta comodi dopo... Quindi vediamo. Però, ben bella questa cosa, mi piace che siamo arrivati dai figli, religione, matrimonio, religione, diverse confessioni religiose.
No, ma poi in generale, io da bambino sono... Non voglio dire stato bullizzato, però bambini prendendo in giro. Io sono sempre stato un quarantenne nel corpo e adesso sono un quarantenne e sono veramente felice con me stesso. E io sono sicuro, sei un grande padre. Quindi se mai domattina trovo 370.000 pound in un portafoglio in terra, of course che adotto un bambino. Adottare è una cosa bellissima, ma fare figli, specialmente... Come vedo anche qui in Inghilterra, nelle classi meno abbienti, vedo persone che hanno 14 anni e fanno figli. Io ti prenderei, prima cosa, rimozione delle gonadi.
Mi dissocio dalle posizioni corporali, lo dico perché...
Se io fossi il Mussolino di Londra, il Mussolino di Lewisham, specialmente dove sto io, dove vedi... bambini che pushano bambini
e non sono i fratelli maggiori, sono
no,
i genitori,
sono fratelli maggiori,
okay,
sono
ulala,
genitori.
Ulala.
Vede sono tante nonne con carta che dice buon compleanno dei 30 anni nonna, capito? Ce ne sono
un nuovo genere anche di carte,
un nuovo genere di carte di auguri. Queste cose qui sono veramente imbarazzanti, capito?
Sì.
Fare figli, se lo vuoi fare, ci dovrebbe essere un limite minimo tipo 21 anni, neanche 18.
Beh, ma io citavo una cosa in uno degli episodi precedenti, non solo quello, ma io citavo che secondo me prima di fare dei figli dovresti fare un test, un po' come quando se lo vuoi adottare devi fare un test esagerato, se vuoi adottare un gatto devi fare il test, e quindi anche per fare un figlio alcuni dovrebbero fare il
test. Nel caso del gatto, secondo me sono i gatti che hanno richiesto questo test per essere adottati, hanno inventato loro. Però è vero, ho degli amici che hanno adottato qua in Inghilterra una bambina e hanno fatto 2 anni di valutazioni psicologiche,
Madonna,
la storia
no,
della
ma
loro
non
vita.
Si finisce più.
Cioè,
ma tipo, già io sono stato su un autobus con un amico di uno che una volta si è fatto un cannone, quindi cioè, prima che me lo danno a me devono morire tanti di bambini, capito? Cioè io nella lista
di genitori dei,
sì,
di bambini, okay, di
ma anche di bambini,
okay.
Ne devono morire tanti, dice Madonna muoiono, ok, diamolo ad Alessio che ha fumato una sigaretta, capito? Perché c'è questa cosa, specialmente in Inghilterra, che devono andare tutta al ceto medio. Ceto medio è il ceto povero, non ha abbastanza soldi per adottare, deve avere più soldi, ma se sei solo operaio non puoi adottare. Dietro a questa cosa dell'adozione ce ne sono tante di stronzate che sono... Non voglio dire politically correct, perché non sono politically correct, sono proprio perbeniste, una cosa che gli inglesi fanno quasi peggio di noi italiani, ecco. Moralisti perbenisti.
Un po' di moralismo c'è, però su questo confronto fra un'Italia forse meno moralista del Regno Unito, diciamo siamo arrivati alla tiriamo le somme, siamo arrivati alla conclusione.
No!
Sì!
Il tempo vola quando ci si diverte, quando si parla di tutto. Abbiamo parlato
di tutto,
un po' di
sì, abbiamo fatto
dalla chiesa.
Un volo pindarico!
Abbiamo conosciuto un po' meglio Alex e la sua famiglia, che ancora salutiamo se sono rimasti in linea fino alla fine, perché poi alla fine aveva parole di grande lode per la mamma, lo diciamo perché
ormai sì, la madre avesse interrotto. Ma io glielo dico sempre. Mia madre ogni tanto mi invita a casa e dice... Ah sì, vieni, però vieni e stai 2 giorni max, perché non ti sopporto.
Perché sei come il pesce, dopo 2 giorni
puzza. Io puzzo adesso, che appena sono dopo lavato, io puzzo. È straight away.
Benissimo. Come...
Bene, allora siamo arrivati alla conclusione. Grazie Alex per essere venuto al nostro podcast, o il nostro podcast.
No, a me piace che tu lo chiami al femminile, in Italia è maschile, sicuramente è diventato così, però mi piace questa tua libertà, dici... Per me è la podcast.
È la podcast, grazie. Dove ti possiamo trovare?
È vero.
Mi trovate quasi dappertutto su Martini Comedian, ma specialmente io sono il re di Facebook. Su Facebook sono Alex Martini, mi cercate. Se volete fate clic alla pagina like, ho recentemente raggiunto 500 like. 500 like, mamma mia. Però a me mi piace proprio diventare amico con le persone, quindi aggiungetemi l'amicizia.
Quindi fate
cercate
amicizia.
Alex Martini e Alex Martini di Londra, che c'ha una foto con la testa che sembra triangolare, non mi perdete. Se non mi conoscete...
Tanto poi tagliamo nel...
Ma
nel
sì,
post.
Sono su tutti i... quasi su tutti i social, at Martini Comedian, per gli italiani. Martini come il nostro drink, Comedian come
il
la
loro.
Cosa che voi in Italia non sapete fare, Comedian.
Beh, su questa polemica sanguigna toscana,
polemicona,
salutiamo questo cliffhanger. Se, quindi contattate Alex sui social oppure di persona se siete a Londra e
ci potete contattare anche a noi alla nostra email figlinograzie@gmail.com
oppure sui social è sempre figlinograzie, una parola tutto attaccato. Grazie,
questo è tutto,
alla
ciao.
Prossima, grazie ad Alex,
ciao,
ciao.
Ciao.